Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Ben ritrovate e ritrovati a questa nuova puntata della settimana scientifica, rubrica dedicata alla scienza, all'innovazione e alla tecnologia, condotta da Francesco Rea. Potete chiedere approfondimenti, temi da svolgere, semplicemente scrivendo a radio@immagina.eu oppure inviando WhatsApp al numero di telefono 342 142 6902. Come di consueto, iniziamo la nostra trasmissione con la rassegna stampa a cura di Giulia Bonelli.
Bentrovata Giulia.
Grazie Francesco, bentrovato a te, come stai?
Tutto bene, te?
Bene, tutto a posto. Oggi siamo con l'inizio della terza dose over 40, quindi stavo scrivendo.
Ti sei prenotata?
Non ancora, non sono ancora nella fascia di età, però stavo seguendo.
Ah già, scusami, ho fatto una gaffa, non ci avevo pensato. In effetti, come dire, io mi sono prenotato anche se a gennaio, perché bisogna aspettare la scadenza del sesto mese.
Eh sì, sei mesi.
Sì, io spero anche che anticipino a 5 mesi, così, insomma.
È
anche
possibile.
Perché poi appunto...
Sì, era una delle discussioni, tra l'altro, perché insomma questa risposta anticorpale effettivamente sembra diminuire più o meno dai 5 mesi per tutti i vaccini, quindi sì, è tra le ipotesi di ravvicinarla ancora questa terza dose, che poi, diciamo terza, però insomma è il booster, perché poi è la seconda per chi ha fatto invece il monodose Johnson & Johnson.
Sì, ma insomma mi pare che dobbiamo abituarci all'idea e non ci sarebbe nulla di male, come si fa il vaccino antinfluenzale. Si farà anche l'anti-Covid, forse più a lungo della terza, insomma. Personalmente non ho nessun problema, ecco.
Infatti, tra l'altro, sempre un po' per entrare nel merito della nostra rassegna di questa settimana, è uscito proprio in questi giorni un nuovo studio dell'Istituto Superiore di Sanità con la Fondazione Bruno Kessler, che ha fatto una proiezione molto interessante che fa vedere quello che sarebbe successo senza vaccini. L'abbiamo un po' detto nelle settimane scorse, adesso siamo in questa cosiddetta quarta ondata pandemica e l'Europa purtroppo è al centro di questa nuova ondata, con addirittura si parla di un numero di contagi superiore alla seconda ondata, però ovviamente con un numero invece di ospedalizzazione e decessi molto più basso, quindi insomma questa situazione è ovviamente merito del vaccino. E secondo questo studio dell'ISS si parlerebbe addirittura di 12.000 morti evitati. Ovviamente parliamo di una proiezione, però insomma dà l'idea della portata.
12.000 morti non sono pochi, eh?
Sì, tra l'altro questo studio considera anche i rapporti sociali, appunto ovviamente è una curva fatta da un modello matematico e fa vedere che c'è stato un recupero anche della socialità, un aumento più o meno del 50% dei contatti sociali e circa 12.000 morti in meno. Fino a fine giugno questo modello si applica, quindi insomma è abbastanza interessante.
Sì, e in realtà il dibattito è ancora molto aperto, peraltro in Europa il comportamento del virus è molto diverso che da noi, probabilmente siamo stati più bravi come quantitativo di vaccini e vaccinazioni fatte, però certo è impressionante come la Germania e l'Austria stiano a un passo al lockdown esattamente come l'anno scorso.
Sì, lì poi entra anche in gioco tutto il discorso del distanziamento, le mascherine, insomma, in Italia, così come altri paesi, anche in Spagna, queste misure sono state più osservate e quindi sembra anche ci sia poi una corrispondenza nell'andamento poi dei contagi.
Vediamo. Intanto si va avanti anche sui nuovi vaccini, in valutazione dell'EMA il Novavax, mentre si fa avanti la pillola.
Esatto, sì, sul Novavax è ancora in corso, però sembrerebbe promettere bene. E invece sulla pillola è molto interessante anche un po' come si sta aprendo al mercato. In particolare stanno avendo sviluppi rapidi la pillola di Pfizer, questa Paxlovid, che insomma è attualmente sotto valutazione, e sembrerebbe che Pfizer voglia aprire anche la produzione di un generico di questo farmaco. Per adesso si è parlato di 95 paesi e quindi questo, diciamo, è interessante anche rispetto a un'apertura quindi senza limiti di brevetti e a prezzi più accessibili.
Sì, infatti. E vabbè, diciamo che la parte Covid la potremmo anche esaurire qui, non che queste settimane ci siano state grandissime notizie, se non nei classici appuntamenti con i festival della scienza.
Sì, tra l'altro proprio oggi apre a Roma, aperto anzi il Festival delle Scienze di Roma, appunto all'Auditorium Parco della Musica, che andrà avanti dal 22 oggi, quindi fino al 28 novembre, con tanti appuntamenti. E a proposito di Covid, il tema di quest'anno è la risposta della scienza di fronte alle sfide globali, tra cui ovviamente al primo posto c'è la pandemia.
Eh già, lo stesso Presidente Mattarella oggi all'inaugurazione dell'anno accademico alla Sapienza ha ricordato come alla fine la scienza ci ha portato il vaccino ed è stata una sorta di referendum pro o contro la scienza partecipare o meno alla vaccinazione, visti i risultati di quasi il 90%, direi che un referendum ha decisamente a favore della scienza, appunto.
Sì, esatto, ho parlato di una vittoria 9-1 a favore della scienza, quindi dei vaccini.
Peccato ci sia ancora quell'uno che fa molto più rumore dei 9, insomma, esatto. Del 9. Vediamo che sono allo studio varie misure. Ci potrebbe essere una zona gialla in cui se hai il Green Pass rafforzato sì, continui ad andare al ristorante, se non ce l'hai non puoi frequentare alcuni luoghi, diciamo, di socializzazione. E veniamo allo spazio, perché invece lo spazio questa settimana ci presenta parecchia robetta.
Sì, partiamo intanto dal tema che è stato un po' trasversale di questa settimana e di cui avevamo parlato anche un po' settimana scorsa, che è quello dei detriti spaziali. Appunto, la settimana scorsa avevamo parlato di questo satellite cinese Fengyun 1C che aveva costretto addirittura l'ISS a una manovra per evitare un potenziale rischio con alcuni di questi frammenti. Ecco, in parallelo c'è stato invece un altro rischio, anche potenzialmente più elevato, proveniente questa volta dalla Russia, e di un test antisatellitare che ha addirittura messo a rischio gli equipaggi sull'ISS, ma anche sulla stazione cinese Tiangong, proprio perché questo test ha prodotto migliaia di frammenti, si parla di oltre 3.000 frammenti, e quindi si temeva che alcuni di questi colpissero le stazioni e mettessero a rischio gli equipaggi.
Sia quella internazionale che quella cinese. Stiamo parlando esatto. di un test missilistico, peraltro, quindi sì. Comporta un'altra serie di temi, insomma.
Esatto, e tra l'altro appunto in questi giorni si è riaperto un po' il tema di una sorta di guerre stellari, una guerra dello spazio che secondo alcuni riprenderebbe addirittura la guerra fredda per gli attori in gioco e che pone anche il problema della difesa, appunto al di là della sicurezza degli equipaggi, in questo caso sull'ISS, c'è anche tutto il discorso dei satelliti su cui ci basiamo gran parte di noi per le telecomunicazioni, che sarebbero messi a rischio, quindi soprattutto gli Stati Uniti hanno iniziato a parlare di sistemi satellitari più sicuri, e insomma si stanno mettendo in moto tutte delle forze che effettivamente fanno pensare a potenziali conflitti spaziali anche preoccupanti da questo punto di vista.
Certo, anche perché i russi hanno fatto, non che gli americani non facciano test missilistici ugualmente, però diciamo i russi hanno fatto questo test con l'abbattimento di un vecchio satellite sovietico, i cinesi hanno sperimentato un missile ipersonico, come si chiama, insomma, che va nella stratosfera, quindi accorcia le distanze oltre che mirare allo spazio, insomma c'è il rischio che allargando il confine umano si allarghi anche il possibile conflitto.
Esatto, quindi insomma è sempre un tema da tenere sotto controllo, sia per quanto riguarda i detriti spaziali, sia però anche proprio la sicurezza nello spazio, dove, l'abbiamo detto tante volte, non ci sono abbastanza regole al momento per appunto regolamentare tutte queste forze in gioco.
È un dibattito piuttosto ampio, che ovviamente fa parte anche del dibattito che c'è sulla difesa comune europea, perché poi di fatto stiamo parlando di Russia, Cina e Stati Uniti, ma l'Europa da questo punto di vista non è ancora Europa, è solo tanti stati messi insieme che però non hanno una difesa comune europea. Ora, parliamoci chiaro, sarebbe meglio non doverne avere, però certo. Diciamo è un elemento di sicurezza che deve essere sempre preservato. Allora, oltre a questa vicenda di detriti spaziali, mi pare che sul settore spazio ci sia anche un po' di polemica per quanto riguarda il PNRR. Adesso non so qualche livello di polemica, ma...
Allora, il PNRR intanto è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è stato discusso tanto in questo periodo, e per lo spazio c'era un budget abbastanza consistente che... circa si parla di 1,7 miliardi da spendere più o meno tra il 2022 e il 2026, quindi insomma un budget consistente, e in questi giorni è stato deciso che questo budget dedicato all'Italia verrà in realtà gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che di fatto coordinerà tutti i fondi quindi previsti dal PNRR italiano, e questo effettivamente ha suscitato un po' di polemiche nel settore anche per il costo operativo di questa manovra, che diciamo richiederebbe anche un'infrastruttura, secondo alcuni, un po' pesante, tra virgolette, oltre forse a un non controllo diretto di questi fondi.
Sì, no, in effetti è una scelta che sicuramente avrà delle motivazioni profonde, ma che sostanzialmente passa per un primo aspetto, diciamo, di non fidarsi delle proprie strutture e preferire una stazione appaltante come quella europea, che forse ha già dato prova di velocità, però certo, come dire, è sempre un po' difficile, ma non conoscendo bene tutta la vicenda, perché poi sono solo sono fatti giornalistici, ma non sono stati presentati alla stampa, ecco, si sa che esatto. Ci sono stati visti anche i documenti relativi, però diciamo chi è fautore di questo processo non l'ha presentato ufficialmente.
Esatto, bisognerà vedere poi nei prossimi giorni, ma anche insomma settimane e mesi, come questo si tradurrà poi nella gestione effettiva dei fondi. Poi ricordiamolo, l'Italia è comunque un paese molto importante all'interno dell'ESA, quindi c'è una relazione molto stretta tra ASI e ESA, ad esempio, però insomma bisognerà un po' vedere anche per le aziende coinvolte cosa questa decisione comporterà.
Certo, certo, e anche se alcune voci dicono che sono state proprio le aziende a favorire, diciamo, questo processo. Vedremo. Cercheremo di saperne di più nelle prossime settimane. E andando a chiudere, ci sono due notizie che riguardano SpaceX. La prima è Starship.
Sì, allora l'avevamo un po' coperta nelle settimane scorse, c'era stato il blocco di tutte le operazioni che riguardavano la riconquista, diciamo, della Luna con il processo con Blue Origin, che è finito invece a favore della NASA di SpaceX, e quindi SpaceX ha ripreso velocemente i lavori sul lander lunare e soprattutto ha annunciato il primo volo orbitale di Starship, che sarà poi la navetta che fisicamente porterà gli astronauti sulla Luna, a inizio 2022, quindi ci sarà un anno abbastanza intenso, e Elon Musk ha parlato di almeno una dozzina di voli per Starship nell'anno, appunto nel 2022, quindi staremo a vedere, però senz'altro ci saranno test interessanti, e vedendo come è andata finora con questi voli pirotecnici dei salti di 10 km, insomma sarà interessante vedere poi in orbita cosa succederà.
Sì, anche perché, come abbiamo detto tante volte, la Starship non è un vero e proprio razzo, cioè è un razzo che torna tutto intero e atterra tutto intero, ecco, diciamo, non ha più quella funzione degli stati che in realtà funziona per i normali lanciatori che oggi conosciamo.
Esatto, sarà completamente molto riutilizzabile.
Sarà molto interessante, assolutamente interessante. E sempre SpaceX lancerà una missione, però, cioè a bordo di un lanciatore di SpaceX parte una missione interessante della NASA, primo del suo genere, in cui c'è una partecipazione italiana piuttosto importante.
Esatto, tra pochissimo, tra l'altro appunto in partenza il 24 novembre della missione DART della NASA, che è la prima missione di difesa planetaria, o almeno di tentativo di difesa planetaria, è un test, quindi svolto certo, in massima sicurezza, però ci sarà questo tentativo di deviare un asteroide del sistema binario Didymos, e appunto ci sarà una partecipazione importante italiana, perché tutta questa operazione verrà filmata in diretta da Licia Cube, che è un CubeSat appunto sviluppato, un progetto dell'Agenzia.
In effetti dedichiamo a questa missione poi l'approfondimento che va a seguire la nostra rassegna stampa, però legato al settore degli asteroidi, Netflix ha annunciato un'uscita piuttosto interessante, pare anche molto divertente.
Sì, questa è un'uscita davvero, diciamo che aspetto molto. Tra l'altro uscirà la vigilia di Natale, il 24 dicembre, su Netflix, compresa anche la piattaforma italiana, ed è il film Don't Look Up. C'è un cast stellare, abbiamo Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence che interpretano due astronomi e poi Meryl Streep che invece interpreta il presidente degli Stati Uniti. E questo film, appunto Don't Look Up, parla di una cometa, in questo caso, che minaccia il pianeta Terra e quindi viene messo in scena tutto l'iter per difendersi da questa minaccia. E ovviamente qui non c'è, come nel caso della missione DART, non ci si è preparati in tempo e quindi insomma
C'è anche
tutto
molta
questo.
incredulità, nel senso viene
Esatto.
sottovalutato il tema. Questo riferisce a un problema che noi stiamo vivendo, no?
Esatto, infatti l'allegoria di questa parte, quindi di come questi scienziati non vengano ascoltati, è un esplicito riferimento al cambiamento climatico e quindi insomma anche all'urgenza di ascoltare la scienza in diversi contesti. E questo il regista, che è Adam McKay, l'ha reso anche abbastanza esplicito.
Bene, grazie Giulia Bonelli, che lo ricordo ancora con noi come ogni settimana con la sua rassegna stampa. Tra poco approfondiremo la missione d'arte, in particolare il ruolo italiano con Alicia Cube. E intanto grazie Giulia, ci sentiamo la settimana prossima.
Grazie a te Francesco, sempre un piacere, alla prossima.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
Prenderà il via mercoledì 24 novembre alle ore 7:22 del mattino in Italia dalla base spaziale di Vandenberg in California, a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, la missione della NASA DART, Double Asteroid Redirection Test, la prima missione di difesa planetaria. L'obiettivo è quello di capire se sia possibile deviare dalla sua traiettoria un asteroide pericoloso per il nostro pianeta. A bordo della sonda a testimoniare l'impatto, l'ICHA Cube dell'Agenzia Spaziale Italiana, realizzato dall'azienda torinese Argotec. Obiettivo della missione: il ruolo del nostro paese, nelle parole di Elisabetta Dotto dell'INAF, che ha il coordinamento scientifico di l'ICHA Cube, una missione nella missione.
L'ICHA Cube è un CubeSat costruito in Italia dall'industria Argotec di Torino, che ha come compito quello di testimoniare l'avvenuto impatto e condurre una serie di osservazioni fisiche. In particolare, l'ICHA Cube studierà il pennacchio di detriti prodotti dall'impatto, il cratere, e condurrà una serie di misure fisiche che ci permetteranno per la prima volta di studiare la superficie e la struttura di un oggetto binario. Quindi non soltanto una missione di planetary defense, ma anche una rilevanza scientifica. Il team di Licia Cube è composto tutto italiano. Abbiamo ovviamente l'Agenzia Spaziale Italiana che gestisce il progetto, l'industria Argotec che ha costruito il CubeSat, e l'Università di Bologna, il Politecnico di Milano, l'Università di Napoli Partenope. Abbiamo l'IFAC, che è un istituto del CNR, e il coordinamento scientifico è dell'INAF. Nell'INAF è coinvolto anche il Telescopio Nazionale Galileo, che partecipa alla campagna internazionale di osservazione del target della missione DART Licia Cube, e per valutare e misurare le proprietà fisiche e dinamiche del sistema pre-impatto e misurare anche nelle settimane successive all'impatto la variazione del periodo di rotazione del satellite intorno al corpo centrale.
Ma può rappresentare un rischio deviare quest'asteroide?
La scelta del target è stata fatta proprio per ovviare a questo. Infatti, modificare l'orbita di un piccolo satellite che orbita intorno al corpo centrale è più sicuro, ovviamente, anzi, è totalmente sicuro rispetto a modificare l'orbita di un oggetto che comunque passa in prossimità della Terra. E questo target è stato scelto anche perché misurare da terra la variazione di 10 minuti del periodo orbitale del satellite è sicuramente più sicuro e rapido e più facile che misurare la variazione dell'orbita di un corpo che gira intorno al Sole.
Il ruolo, nello specifico, di Licia Cube ce lo racconta un'altra ricercatrice dell'INAF, Elena Mazzetto Epifani.
LiciaCube sarà il testimone dell'avvenuto impatto di DART e ci permetterà di essere lì presenti quando questo accade. E perché è importante questo? Perché in effetti questo è un primo test, come detto, dell'impattatore cosmico per testare la nostra capacità di deviare un asteroide. E i modelli fino a questo momento ci dicono che l'impatto di DART devierà l'asteroide di circa 10 minuti dalla sua orbita attuale, diminuendone il periodo di rotazione intorno a Didymos. Questo sarà osservato nei mesi successivi, perché è un effetto che si accumula nel tempo, dagli telescopi da Terra. Sarà necessario quindi monitorare le conseguenze dell'impatto, ma è importante la presenza di un testimone in situ nel momento dell'impatto stesso, non soltanto per effettuare le misure scientifiche che LiciaCube effettuerà nel momento del suo passaggio con un passaggio ravvicinato rispetto a Dimorphos, ma per studiare gli effetti immediati dell'impatto, la nube di detriti che si solleva e studiarne la sua evoluzione temporale nei minuti immediatamente successivi all'impatto, permetterà di collegare l'effetto dell'impatto stesso al materiale da cui è composto l'asteroide, la superficie dell'asteroide, dalla sua struttura, dal suo livello di granulosità, di coesione. Tutti questi parametri sono necessari per poter migliorare i modelli di trasferimento di quantità di moto, che è quello che si sta andando a testare con questo esperimento. Noi sappiamo gli input, cioè la sonda che sta andando ad impattare, e dobbiamo verificare nell'immediato, nei minuti successivi all'impatto, l'output, come si muove il materiale, quindi quanta quantità di moto si è effettivamente trasferita, come si altera la superficie dell'asteroide bersaglio per effetto delle conseguenze immediate dell'impatto. Del resto il nome del target di Morphos è stato scelto proprio per questo, cioè il primo elemento cosmico la cui forma verrà cambiata, la cui struttura verrà cambiata da un evento artificiale come l'impatto. Ed è necessario andare a testimoniare cosa accade nei minuti immediatamente successivi all'impatto stesso. LiciaCube ha a bordo due camere dai nomi molto evocativi per gli amanti di Guerre Stellari, perché si chiamano Leia e Luke. Sono due occhi, due camere che lavoreranno in contemporanea, diverse, che forniranno informazioni diverse ma complementari. La prima è una camera a piccolo campo, quindi permetterà osservazioni di maggiore dettaglio, perché ha un'alta risoluzione spaziale, quindi nel momento di massimo avvicinamento di LiciaCube alla superficie di Dimorphos potremo ottenere delle immagini in cui i dettagli saranno dell'ordine di grandezza del metro, dei due metri, quindi estremo dettaglio della superficie dell'asteroide. Luke è invece una camera a più ampio raggio, a più grande campo, permetterà di ottenere immagini di contesto, quindi per esempio della plume, della nube di detriti nella sua interezza, e ha a bordo dei filtri colorati, e questo permetterà nel momento di massimo avvicinamento all'asteroide di effettuare delle osservazioni specifiche della superficie dell'asteroide per determinarne la natura e la composizione del materiale superficiale. La bellezza di questa missione, come diciamo, è la sua rapidità. L'impatto di DART previsto è nell'ottobre del 2022 e LiciaCube, sganciato circa 10 giorni prima, proseguirà nel suo volo autonomo fino a testimoniare l'impatto di DART e a passare pochi minuti dopo, a sorvolare pochi minuti dopo il momento dell'impatto stesso. Quindi sarà una fase operativa diciamo breve ma intensa, e già a partire dall'autunno, dall'ottobre del 2022, subito dopo l'impatto, sarà possibile avere a terra le immagini della missione.
Radio Immagina.
La settimana scientifica. Rotocalco di ricerca, innovazione e tecnologie.
È il momento di salutarci, si è conclusa questa nuova puntata della settimana scientifica. Vi ricordo, per contattarci potete whatsapparci al 342-142-6902 o anche scriverci a radio@immagina.eu per questioni o approfondimenti che vorreste noi mettessimo in onda. Grazie a tutti e alla settimana prossima.